Eccoci tornati qui in una delle nostre rubriche più consuete, una rubrica che in qualche modo è un mondo a sé perché ha dentro tante tante altre cose, però devo salutare prima tutte le pantere in ascolto dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20, fedeli e sempre di più, grazie anche per i commenti dei vari podcast, delle varie interviste a seconda dei momenti. Abbiamo intervistato in apertura Francesco Morrone, cantautore veramente particolare che si stava collegando dalla cima di una montagna sperduta, secondo me anche un po' scivolato in un burrone a un certo punto, ma non ce l'ha voluto dire. Vi ricordo 334-9229-505 per entrare in contatto con me, che ho avuto un vuoto in memoria. Sono Bussoletti in diretta dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3. Invece regia c'è Lorenzo Talani. Ogni tanto mi incanto. Invece non ho dubbi sul fatto che dall'altra parte ci sia la tana del cobra. Ciao Andrea.
Ciao Luca, buonasera a te e ad ascoltatori.
Stavo leggendo, prima di entrare in ciò che vuoi narrare, la vostra recensione sul Filo Invisibile, un film che in questi giorni sta passando molto su, ora ti dico anche alla piattaforma, su Netflix, perché gli avete dato un voto molto molto basso e devo dire che va in contrasto col fatto che uno degli attori ha preso o comunque è candidato a un importante premio di Cannes. Ma questo non lo dico come una critica, lo dico come elogio sulla libertà di pensiero del vostro sito, andate in controtendenza.
Sì, fondamentalmente le nostre recensioni, i nostri articoli in generale sono completamente scollegate rispetto a quello che può essere il pensiero mainstream. Noi non ci rifacciamo necessariamente a nessuno e siamo liberi di esprimere le nostre opinioni così come pensiamo che se siano. Possiamo essere allineati alla critica più famosa nel senso un po' meno pregiato del termine, oppure possiamo andare in completa controtendenza proprio perché diciamo le cose come le pensiamo, fermo restando che poi il critico cinematografico, come il critico musicale, così come la singola persona, spesso e volentieri si parla di gusti personali. Ora, al di là magari di attenzione magari che può avere un critico su alcuni aspetti in particolare, per esempio nel caso del film che hai citato, facciamo molta attenzione alla fotografia, alla trama, eccetera, però insomma fondamentalmente fra un critico cinematografico e un comune passante spesso, non sempre, non c'è tanta differenza. E la differenza spesso magari si trova in altre
logiche,
in interessi, esatto, in altre logiche.
Ti stanno dando ragione. Francesco Ghegghi è un bravissimo attore, ma il film, mamma mia, che pazzesca. Quindi va bene, è abbastanza evidente il giudizio del nostro ascoltatore. Iniziamo a parlare di quello che vuoi tu, perché lo spazio è tuo e quindi sono felice di seguirti nel tuo ragionamento.
Ma guarda, in realtà era un po' che non parlavamo di attualità, no? È uno dei temi su cui la Tana insiste, non è che presentiamo soltanto recensioni o articoli di divertimento, di temi leggeri, ma parliamo anche di cose importanti. E torniamo ancora una volta sul discorso Ucraina, ma stavolta l'Ucraina la prendiamo di striscio. Ci siamo un po' soffermati sulla scelta di Putin di invadere l'Ucraina. Uh-huh. E di tutto quello che ha comportato per se stesso e per la Russia.
Okay.
Fondamentalmente, voilà, probabilmente Putin, come tutti ormai immaginiamo, è stato colto di sorpresa sulla resistenza dell'esercito e del popolo ucraino, anche a causa di un entourage che ha intorno, che si è creato lui e che spesso è costruito da yes men, da persone che non sanno dirgli di no per motivi di timore, no? Comunque
sì.
Putin è una persona che comanda col pugno duro e viene dal KGB, e, insomma, lo abbiamo visto in più occasioni, è una persona capace di mettere ai margini, nel bene e nel male, con le buone e con le cattive, le persone che gli dicono di no, anche quelle a lui vicino. Ma la cosa clamorosa è che fondamentalmente con l'invasione dell'Ucraina, non ancora riconosciuta come tale da parte della Russia,
sì,
il paese, la superpotenza che ci troviamo a est, ha fatto una serie di autogol clamorosi. Putin ha completamente distrutto tutto quanto di buono aveva fatto in politica estera dal 99 a oggi.
Questo però penso che l'abbia messo in conto, cioè dal momento in cui tu diventi così aggressivo, giusto o sbagliato che sia, lo metti in conto che gli altri paesi poi avranno una reazione?
Sì, sinceramente è ancora difficile capire cosa sia passato per la testa di Vladimiro, perché comunque, allora, abbiamo già detto a suo tempo che le responsabilità sulla crisi ucraina ricadono in gran parte sull'Occidente, sugli Stati Uniti e sulla NATO, perché comunque non è pensabile andare al confine di una superpotenza e piazzargli uno Stato che fa parte di un'alleanza potenzialmente non vicina o comunque ostile o non vicina.
Che è la posizione del professor Orsini, che può essere antipatico a molti perché ha dei modi di fare, soprattutto televisivi, discutibili, però quello che dice, semplificando, Andrei, il professor Orsini e alcuni diciamo pro-Russia, dicono tutti sì, stiamo sempre parlando di una persona che si è trovata sul balcone davanti a casa sua un paese ostile o potenzialmente tale.
Guarda, io non ho piacere a parlare di personaggi pubblici. Orsini è uscito fuori in questo periodo, e sono d'accordo con te, l'ho sentito diverse volte e su alcuni punti concordo con lui. Ha un approccio particolare,
sì.
Ha un approccio sicuramente sui generis, c'è anche una forte componente dell'opinione pubblica che mi senti ancora, Luca?
Sì, sento benissimo.
Ah, ok, perfetto. No, non ti sentivo bene. C'è una componente di personaggi che sono usciti in questo periodo che sembrano proprio pro Putin. È difficile riuscire a capirne le motivazioni. Ma se uno si mette fuori dai ranghi, se uno si mette in una posizione tale da poter analizzare con onestà di pensiero e intellettuale la geopolitica internazionale, continuo a dire che come avrebbero reagito gli Stati Uniti se il Messico si fosse alleato militarmente con la Russia.
Certo.
Cioè, ci sono dei fatti innegabili e il fatto di voler espandere la NATO ormai da 20 anni a questa parte a est fortemente sotto i confini russi è qualcosa che oggettivamente dall'altra parte è intollerabile, e questo doveva essere una cosa che i nostri politici dovevano aver ben chiaro, e questo torna sulla pochezza della statura dei politici occidentali, ci metto sia gli Stati Uniti che l'Europa negli ultimi 20 anni. Aggiungo una cosa e poi torno sul tema. Non ci dimentichiamo che da quando è crollato il muro di Berlino sono cambiate tantissime cose e non è stato più necessario a Occidente avere dei politici degni di tal nome. Pian piano sono stati sostituiti da burocrati e da amici di lobby economiche, tutti quanti. Non c'è un paese che sia scevro da questo e oggi ne paghiamo le conseguenze, non soltanto per il tema Russia, su tutta una serie di tematiche che poi potremo aver modo di vedere più in là.
Certo.
Ma di politici veri, alti, con la P maiuscola, di statisti, noi non ne abbiamo.
Ben
assolutamente.
Pochi. Certo.
E chiudo, basti pensare a quello che ha fatto Trump, personaggio estremamente scomodo, ma che in politica estera è riuscito a minimizzare determinate tensioni, inclusa quella con la Corea del Nord, perché aveva un occhio all'economia e un occhio al buon andamento delle situazioni, delle relazioni internazionali. Fermo restando che Trump è un altro personaggio di quelli su cui si potrebbe parlare per giorni.
E perché parlate nella tana di autogol? Perché stavi dicendo la politica estera cucita nel corso dei decenni è stata spazzata via in poche settimane.
Esatto, spazzata via in pochissime settimane, quindi adesso Putin quello che ha fatto è compattare un mondo occidentale che era sbrindellato, si è parlato di un rafforzamento dell'Unione Europea, ma in realtà si tratta di paesi singoli che sono sotto cappella NATO, sotto egida NATO, si sono ricompattati perché comunque c'è oggettivamente un pericolo a est, tanto che due paesi ormai, insomma, è notizia che sappiamo bene, anche se l'articolo è uscito già da qualche giorno, la Finlandia e la Svezia stanno entrando nella NATO.
Sì.
Due paesi neutrali dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo che la Finlandia è stata invasa dalla Russia nel 39, sempre per rimarcare uno dei punti di qui sopra. Comunque due paesi sono rimasti neutrali e oggi si schierano con la NATO. I paesi occidentali si sono mossi in blocco, alla fine contano il 60% del PIL mondiale, quindi anche se le sanzioni in parte vengono aggirate e comunque la Russia ha modo di far commercio con altri stati, prima su tutti la Cina, ma ricordiamo ancora una volta l'India, che sta diventando un paese dalle dinamiche sempre più oscure, sempre meno pulite, ma non necessariamente per il discorso del commercio con la Russia. La Russia ha perso i principali partner commerciali, cominciando dal discorso dell'approvvigionamento energetico, perché comunque c'è l'idea dell'Europa di staccarsi dalla Russia, sì, in ogni modo. La Russia non è che abbia una forza economica eccezionale, la Russia non si è ancora completamente risollevata dal problema economico che ne ha causato il crollo nell'89-90, insomma, in quegli anni lì, e conta tantissimo sull'esportazione di petrolio e di gas e di altre materie prime di cui è ricca.
Cosa che ora si è resa più complessa.
Esattamente, creare nuovi gasdotti non è una cosa che si fa in 5 minuti. È vero che sicuramente la partnership con la Cina potrebbe portare un cambiamento radicale degli scenari economici, anche visto che la Russia è stata messa fuori dal SWIFT e quindi potrebbe agganciarsi all'equivalente cinese, formando un altro polo. Però insomma, la Russia si è data una bella zappa sui piedi dal punto di vista economico. In secondo luogo, l'esercito si è dimostrato completamente inadeguato. Ora, la Russia ha ancora diverse migliaia di testate nucleari capaci di devastare il mondo, e nel caso in cui dovesse scoppiare un conflitto atomico che nessuno vuole e sul quale nessuno spera che si parli realmente. Però l'esercito russo di terra, quello che doveva essere la punta di diamante di Putin, si è dimostrato assolutamente non all'altezza. L'Ucraina ha ricevuto tantissime, sta continuando a ricevere tantissimi armamenti da parte degli stati occidentali, ma senza addestramento li puoi utilizzare, ma insomma non è che ci puoi fare tantissimo.
Non molto, sì.
Eppure la Russia continua a perdere costantemente truppe, mezzi, equipaggiamenti, e adesso fondamentalmente in prima linea ci sono truppe di leva con pochissimo addestramento che continuano a essere ruotate, perché comunque la Russia ha un ampio bacino, ovviamente la popolazione è molto molto grande, però insomma cominciare a fare delle coscrizioni di ragazzi di 17 anni è un segnale piuttosto importante.
Sì, un po' raschiare il barile, scrivono, di Zelensky all'Eurovision non vogliamo parlare, sì, quello è un altro discorso, magari lo affronteremo in un altro collegamento.
Guarda, sì, io sinceramente certe cose mi fanno insomma abbastanza sorridere in maniera amara. Se deve essere una competizione canora, sia una competizione canora, fermo restando che, come ho già detto, la Tana non si occupa di musica pop estremamente leggera, perché non è il nostro campo. Probabilmente, ecco, insomma, sto leggendo e sto sentendo di battute, potrebbe aver vinto chiunque, basta che avesse addosso la bandiera ucraina, e sono perfettamente d'accordo.
Io credo che la polemica dell'ascoltatore sia più non tanto sul fatto che abbia vinto l'orchestra, che ovviamente ha avuto un suo indotto, il suo indotto del fatto che fosse ucraino, ma proprio sul collegamento video di Zelensky. Molti hanno criticato quel collegamento perché si pensa che vivere in un paese sotto bombe, in mezzo a morti e macerie, non ti porti poi a collegarti all'Eurovision. Sinceramente io fino a quel momento avevo un'idea di Zelensky, quel collegamento mi ha lasciato basito.
Guarda, io non l'ho visto, ammetto di non averlo visto, però oggettivamente Zelensky quello che deve fare non è coordinare l'esercito, a quello ci pensano i suoi generali, il suo stato maggiore. Lui deve fare presa sull'opinione pubblica occidentale.
Certo.
E in quest'ottica io non ci vedo nulla di sbagliato nel tentare di entrare, di far leva dove possibile.
Ah certo, in quest'ottica questo, è perfetto l'Eurovision.
Non sbaglio assolutamente. Poi si può anche parlare di Zelensky come presidente dell'Ucraina prima che cominciasse la guerra. I suoi risultati sono stati sicuramente molto bassi, si parlava di un avvicendamento dello stesso Zelensky prima della guerra, perché insomma aveva completamente perso consensi, quindi non stiamo parlando di un personaggio di altissimo spessore. Tornando a quello che dicevo poco fa sui leader occidentali, però in questo momento sta facendo un lavoro mostruoso di consolidamento del mondo occidentale.
Di Pierraggio, sì.
Esatto.
Andrea, esatto, ti scrivono, visto che abbiamo un minuto te lo devo dire, se no poi passa. Stanno finendo le scuole, suggerimenti, regalo della promozione, videogiochi. Metto insieme l'italiano, penso vogliono sapere quale videogioco regalare al figlio per la promozione.
Allora, un videogioco estremamente intelligente, estremamente curioso, non so se vada bene oggettivamente, magari per i ragazzi più giovani.
Anche perché non sappiamo l'età del figlio, comunque va bene.
Esatto. Però insomma, mi sento di suggerire The Stanley Parable Ultra Deluxe, che è il remake di The Stanley Parable, un titolo che è uscito nel 2013.
Okay.
È un titolo estremamente irriverente, fondamentalmente ci troviamo a muoverci in un ambiente mentre un narratore ci dice quello che stiamo facendo.
Okay.
C'è un'interazione continua fra noi e questa voce fuori campo, che è fondamentalmente una dialettica estremamente ironica, perché fa molto ridere oggettivamente quello che dice. Poi il narratore carica molto, bisogna sapere l'inglese.
Vabbè,
ci sono i sottotitoli, ma è importante riuscire anche a cogliere quello che dice il narratore con il suo accento.
Credo che i ragazzi di oggi non abbiano difficoltà in inglese. Lo spazio è finito, però è stato interessante scoprire che Tana del Cobra non è solo videogiochi, serie TV e insomma tutte le cose di cui spesso parliamo, ma è anche attualità. Oggi abbiamo dedicato una lunga riflessione su Putin e sulla possibilità che la sua politica attuale sia un autogol su tutto quello fatto in passato. Se volete riascoltare la puntata, trovate la puntata, ma anche tutti gli altri interventi di Tana del Cobra in podcast. Altrimenti ricorda tu il sito
www.tanadelcobra.com. trovate veramente di tutto, dall'attualità alla storia, videogiochi, serie, manga, di tutto.
Appuntamento fra 7 giorni. Ciao Andrea.
Ciao Luca.